Time.
Buongiorno a tutti e benvenuti a questa nuova puntata di Torino Free Time. Oggi è sabato, io sono Lorenzo e qui con me ci sono Michele in regia e soprattutto Teresa. Ciao Teresa!
Buongiorno a tutti ed eccoci qua in questo weekend. Stasera c'è la finale di Sanremo, scopriremo chi sarà il vincitore e poi faremo tanti bei commenti a riguardo. Ed è anche vero che dopodomani è la festa della donna, che di cui avevamo anticipato la scorsa settimana, e vi racconteremo un po' come è nato questa giornata e quali sono le radici della celebrazione appunto della festa della donna. Allora, la festa della donna, non propriamente la festa dell'8 marzo, nasce, diciamo, il cuore nasce con il 7° congresso della Seconda Internazionale Socialista, che si tenne a Stoccarda dal 18 al 24 agosto del 1907, in cui vi parteciparono 884 delegati di 25 nazioni, tra cui vi furono le più importanti personalità marxiste, donne, come Rosa Luxemburg, Clara Zetkin e August Bebel, i russi Lenin e Martov e il marchese Jean Jaurès. In quella sede vennero trattati, oltre al problema dell'atteggiamento da tenere in caso di guerra europea e al tema del colonialismo, anche la questione femminile e la rivendicazione del voto delle donne. Su questo argomento il congresso votò una risoluzione nella quale si impegnavano i partiti socialisti a lottare energicamente per l'introduzione del suffragio universale delle donne, senza allearsi con le femministe borghesi che reclamavano il diritto di suffragio, ma con i partiti socialisti che lottano per il suffragio delle donne. Due giorni dopo, dal 26 al 27, fu tenuta nella Conferenza Internazionale delle Donne Socialiste, alla presenza di 58 delegate di 13 paesi. E anche Clara Zetkin fu eletta segretaria, e la rivista da lei redatta, di Gleichheit, che significa l'uguaglianza in tedesco, divenne l'organo dell'internazionale delle donne socialiste. Non tutti condivisero questa decisione di escludere da questa alleanza le femministe borghesi. Negli Stati Uniti infatti la socialista Corinne Brown scrisse che nel febbraio del 1908 che non era giusto questa questione, e la stessa Corinne Brown a presiedere fu il 3 maggio 1908 la conferenza tenuta ogni domenica del Partito Socialista di Chicago nel Garrick Theatre. Quella conferenza, a cui tutte le donne erano invitate, fu chiamata Woman's Day, il giorno della donna. Si discusse infatti lo sfruttamento operato dai datori di lavori ai danni delle operai in termini di basso salario, di orario di lavoro, delle discriminazioni sessuali e del diritto di voto delle donne. Quell'iniziativa non ebbe un seguito immediato, ma alla fine dell'anno il Partito Socialista Americano raccomandò a tutte le sezioni locali di riservare l'ultima domenica di febbraio in favore di una manifestazione del diritto di voto femminile. Fu così che negli Stati Uniti la prima e ufficiale giornata della donna fu celebrata il 23 febbraio 1909. Verso la fine dell'anno, il 22 novembre, a New York incominciò un grande sciopero di 20.000 camiciaie che durò fino al 15 febbraio del 1910. La successiva domenica, il 27 febbraio, alla Carnegie Hall, 3.000 donne celebrarono ancora il Women's Day. Quindi inizialmente la festa della donna era il 27 febbraio, ma a San Pietroburgo l'8 marzo del 1917, quindi anni dopo, il 23 febbraio secondo il calendario giuliano ancora in vigore in Russia, le donne della capitale guidarono una grande manifestazione che rivendicava la fine della guerra. La fiacca reazione dei cosacchi invitati a reprimere la protesta incoraggiò le successive manifestazioni che portarono al crollo dello zarismo, ormai completamente screditato e privo anche dell'appoggio delle forze armate. Così l'8 marzo 1917 è rimasto nella storia come indicare l'inizio della rivoluzione di russa di febbraio. Per questo motivo è da fissare un giorno comune a tutti i paesi, e praticamente il 14 giugno 1921 la seconda conferenza internazionale delle donne comuniste, tenuta a Mosca, una settimana prima dell'apertura del terzo congresso dell'Internazionale Comunista, fissò l'8 marzo come giornata internazionale dell'operaio, che poi successivamente diventerò giornale internazionale della donna. In Italia la giornata internazionale della donna fu tenuta per prima soltanto nel 1922 per iniziativa del Partito Comunista d'Italia, giustamente essendo una festa nata dal comunismo slash socialismo, ma soprattutto comunismo perché significava la caduta dello zarismo e quindi l'inizio dell'impero, chiamiamolo così, comunista in Russia, che la celebrò il 12 marzo, prima domenica successiva all'ormai fatidico 8 marzo. In quei giorni fu fondato il periodico quindicennale Compagna, che il 1 marzo 1925 riportò un articolo di Lenin scomparso l'anno precedente che ricordava l'8 marzo come giornale internazionale della donna, la quale aveva avuto una parte attiva nelle lotte sociali e nel rovesciamento dello zarismo. E niente, quindi praticamente in Italia arriva un po' più tardi e poi praticamente si sceglierà come simbolo la mimosa. Ma dove nasce la mimosa? Allora, la mimosa nasce nel 1944, si creò a Roma l'UDI, l'Unione Donne in Italia, per iniziativa di donne appartenenti al PCI, PSI, Partito d'Azione, la Sinistra Cristiana e Democrazia del Lavoro. PCI sarebbe Partito Comunista Italiano e PSI Partito Socialista Italiano. E fu l'Unione Donne in Italia a prendere l'iniziativa di celebrare appunto l'8 marzo 1945, quindi alla vigilia della fine della guerra, e quella fu la prima giornata della donna nelle donne dell'Italia libera. Mentre a Londra veniva approvata e inviata all'ONU una carta della donna contenente richieste di parità di diritti e di lavoro. Con la fine della guerra, l'8 marzo 1946, quindi un anno dopo, fu celebrato in tutta Italia, e vide la prima comparsa del suo simbolo, la mimosa, che fiorisce tra febbraio e marzo, secondo un'idea di Teresa Noce, di Rita Montagnana e di Teresa Mattei, che se non sbaglio era parente appunto di Enrico Mattei, se non vado errato. E allora, quindi la mimosa nasce, cioè, come simbolo appunto perché è un fiore, una pianta che si sviluppa, nasce proprio in quel periodo, nel periodo tra la fine di febbraio e i primi di marzo, alla vigilia della primavera. Adesso noi vi lasciamo alla canzone di Ermal Meta, Non mi avete fatto niente, buon ascolto.
Il sole sulla Rambla, oggi non è lo stesso. In Francia c'è un concerto, la gente si diverte. Qualcuno canta forte, qualcuno grida a morte. A Londra piove sempre, ma oggi non fa male. Il cielo non fa sconti, neanche un funerale. A Nizza il mare rosso, di fuochi e di vergogna. Di gente sull'asfalto e sangue nella fogna.
E questo corpo enorme che noi chiamiamo terra, ferito nei suoi organi dall'Asia all'Inghilterra. Galassie di persone disperse nello spazio, ma quello più importante è lo spazio di un abbraccio. Di madri senza figli, di figli senza padri, di volti illuminati come muri senza quadri. Minuti di silenzio spezzati da una voce. Non mi avete fatto niente.
Non mi avete fatto niente. Non mi avete tolto niente. Questa è la mia vita che va avanti, oltre tutto, oltre la gente. Non mi avete fatto niente. Non avete avuto niente. Perché tutto va
fa la croce, chi prega sui tappeti, le chiese e le moschee, gli imam e tutti i preti, ingressi separati della stessa casa, miliardi di persone che sperano in qualcosa.
Braccia senza mani, facce senza nomi, scambiamoci la pelle, in fondo siamo umani, perché la nostra vita non è un punto di vista e non esiste bomba pacifista.
Non mi avete fatto niente, non mi avete tolto niente, questa è la mia vita che va avanti. Oltre tutto, oltre la gente. Non mi avete fatto niente. Non avete avuto niente. Perché tutto va oltre le vostre inutili guerre. Le vostre inutili guerre. Cadranno i grattacieli, le metropoli
capitane, i muri di contrasto alzati per il pane, ma contro ogni terrore che ostacola il cammino, il mondo si rialza col sorriso di un bambino. Col sorriso di un bambino. Col sorriso di un bambino.
E rieccoci in onda dopo aver ascoltato la vincitrice di Sanremo del 2018. Chissà chi sarà il vincitore quest'anno, stasera lo scopriremo. E dopo aver parlato appunto della storia della festa della donna e della, del perché usare la mimosa come regalo alle donne, come dono, per riconoscenza, comunque sia un gesto carino, mettiamola così. Torniamo a, agli eventi e Lore, qual è il prossimo evento?
Il prossimo evento molto interessante si terrà il 20 marzo dalle 9 alle 14.30 all'interno della rassegna Piemonte 2027 ed è una maratona di brainstorming collettivo voluta dalla Regione Piemonte in collaborazione con i Visionary Days per scrivere le linee guida del nuovo documento strategico unitario per l'utilizzo dei fondi europei 2021-2027. Sarà tutta una mattinata da vivere all'insegna del confronto, affrontando le cinque tematiche più importanti per un Piemonte più digitale, più sostenibile, più sociale, più vivibile e più innovativo. Sarà un brainstorming continuo tra decine di tavole rotonde in centinaia di case, le nostre ovviamente perché si può partecipare, che saranno virtualmente connesse tra di loro per dare vita ad un unico confronto collettivo alimentato da 5 talk ispirazionali. Se volete registrarvi c'è tempo sino al 13 marzo su Piemonte 2027, la partecipazione è gratuita, però i posti sono limitati, per cui affrettatevi e se volete più informazioni potete scrivere su partecipanti@piemonte2027.it. E, insomma, la partecipazione è molto consigliata, soprattutto perché gli appuntamenti dei Visionary Days sono sempre davvero entusiasmanti, per cui è un modo come un altro per poter contribuire a migliorare quello che è, insomma, la regione in cui, se non siamo nati, perlomeno viviamo in quanto studenti del Politecnico in questo momento, comunque in cui potremmo vivere nel caso in cui si tornasse finalmente totalmente in presenza. Detto questo, è arrivato il momento di ascoltare un'altra canzone di questo Sanremo, perché ascoltiamo La rivincita dei buoni di Ghemo. A voi!
Quanto tempo speso a restare sospeso e quanto se n'è andato per reagire. Quando accumuli non vedi mai la fine. Quando chiedi non ci sono mai risposte sufficienti per capire. Avrei voluto costruirmi un personaggio e studiarmi le facce per una firma in calce sotto ad un contratto. Ma ho capito che ogni cosa ha suo tempo ed ogni storia ha uno spazio. E qui ce n'era troppo sotto per tentare il salto. Salvo nonostante questa stragole un ago. E non ci vuole uno psichiatra a sfilarla, ci vuole un mago. Ogni ricordo che mi parla è da fondo in quello che è stato. Mi tiene come legato, gambe e braccia con lo spago. A chi mi chiede se qualcosa è cambiato dico che camminare insieme di per sé già un ostacolo. Se camminassimo insieme puntassimo a un risultato sentirei che vogliamo tutti qualcosa. Che non sto per essere accerchiato ed ho cercato l'obiettivo e l'ho cerchiato. E forse quello che è mancato a qualcun altro a fare il duro sarei falso, forzato. Mi riesce molto meglio essere me anche se fragile e lunatico. La rivincita dei buoni, qui rispondiamo cuori contro spade e bastoni. Rivincita dei buoni, rivincita dei nostri ideali. Io carico fiori se tu hai coppe e denari. La rivincita dei buoni, qui rispondiamo cuori contro spade e bastoni. Rivincita dei buoni, rivincita dei nostri ideali. Io carico fiori se tu hai coppe e denari.
tu protegge, salva come Vinicio. Mantieni questa mia voglia calda come silicio e dammi forza per vedere l'alba come incomincio. Quando saranno arrivati i giorni di sacrificio, cerco la dimensione giusta per l'equilibrio, la direzione per la distinzione tra realtà e artificio. Non sono un tipo che può fare un lavoro in ufficio, e dopo tanto tempo anche mio padre l'ha capito. Per ognuno cambiano le prospettive, quando sono differenti le scelte rispettive. Ed è per questo che so che nella vita ciò che non uccide non può far altro che fortificare chi sopravvive. Oggi che il difficile non è codificare, voglio semplificare, essere comprensibile. E non c'è svolta street, non c'è crisi mistico, freestyle sul post-it. Non è scelta artistica, nessuno può togliermi quello che sono, il mio suono, colonna sonora della rivincita in futuro. Non c'è niente che escludo, sicuro ad ogni linea che inizio c'è una bocca che chiudo. La rivincita dei buoni, qui rispondiamo cuori contro spade e bastoni. Rivincita dei buoni, rivincita dei nostri ideali. Io carico fiori se tu hai coppe e denari. La rivincita dei buoni, qui rispondiamo cuori contro spade e bastoni. Rivincita dei buoni.
Over my head, secret, secret, secret revenge.
My heart that I long for revenge. I'm back for revenge and I'm back with no ends.
E rieccoci in onda dopo aver ascoltato questa canzone dei Gammon, che anche loro parteciperanno a Sanremo, cioè partecipano a Sanremo perché siamo ancora in gara. E adesso ritorniamo al tema Giornata della Donna e vi parleremo di una signora, una ragazza, in realtà non tanto conosciuta, ma scoprirete perché la conosciamo indirettamente. Lore, chi è Ada Lovelace?
Ada Lovelace è probabilmente una delle, insomma, delle madri dell'informatica. Si dice spesso il padre dell'informatica. Lei è la madre dell'informatica. Ada Lovelace è la figlia di Lord Byron, il poeta inglese, ed è stata una grandissima matematica del passato. Ho scelto di citarvela perché la fantastica scrittrice scienziata Gabriella Grayson ne parla in un libro che vi consigliamo, che si intitola Sei donne che hanno cambiato il mondo, perché Ada Lovelace, lavorando su delle teorie matematiche, ha capito come quali fossero le prospettive dell'applicazione di algoritmi a macchine di calcolo che già nell'Ottocento erano state inventate, e ha messo le basi per quello che sarebbe stato poi il primo software, ma soprattutto il modo in cui si strutturano i computer moderni. Per cui vi consigliamo davvero tantissimo di interessarvi alla sua figura, anche perché ha lavorato, tra l'altro, lavorato e migliorato molte delle pubblicazioni italiane del matematico torinese Luigi Menabrea. Per cui, insomma, una grandissima figura della scienza del passato. E ora, già che ci siamo, iniziamo a consigliarvi dei film e dei libri scritti da donne che secondo noi sono molto, molto importanti da conoscere. Io parto subito con un magnifico film italiano che si intitola Lazzaro Felice ed è di Alice Rohrwacher, una storia davvero meravigliosa, molto poetico. E poi due grandi classici, due che saranno secondo me dei grandi classici, che sono Lady Bird e Piccole donne di Greta Gerwig, che raccontano appunto la crescita personale di due figure femminili. Piccole donne, tutti conoscerete il libro, c'è anche una versione precedente, ma l'ultima versione della trasposizione di Greta Gerwig è davvero interessante, e soprattutto la fantastica Sofia Coppola con il suo Lost in Translation, che le è valso tra l'altro Oscar per il miglior film e per la migliore regia. Questi sono, insomma, i film consigliati del momento. E ora, a proposito di grandi donne, di grandi cose, noi lasciamo la nostra puntata a finire, ma vi consigliamo, prima di chiudere, di leggere Canne al vento di Grazia Deledda e Super donne che hanno fatto la scienza di Gabriella Grayson. A presto.
Ciao.
Mi sembra di sentire mio fratello che aveva un grattacielo nel Perù. Volevo...